Laser.
I miei figli stanno crescendo, ma sono ancora dei bambini. La più piccola, Margherita, è in seconda elementare e quando riesco il mattino la accompagno insieme a un gruppo di compagni fino a scuola. Questo rumore che sentite in sottofondo è il rumore che ci accompagna da anni, il suono festoso del parchetto. Il figlio più grande, Emiliano, sta affrontando i primi giorni delle scuole medie, ma insomma, ieri era anche lui al parchetto a sfidare a calcio i suoi coetanei. Da mamma mi sto avvicinando a quel momento della genitorialità in cui nostro figlio Emiliano rientrerà a tutti gli effetti nella categoria i giovani di oggi. A loro, ai giovani, alla giovane generazione, era dedicata la rivista pubblicata da Pro Juventute che ho trovato in buca lettere qualche mese fa. L'approfondimento riportava la testimonianza di una consulente di Pro Juventute che lavora al numero d'emergenza 147. Dal 2020 il numero di interventi per crisi è aumentato nella Svizzera italiana quasi del 50%, mentre nella Svizzera tedesca è addirittura raddoppiato. Nel 2022 Pro Juventute ha registrato un raddoppio delle consultazioni giornaliere al 147 per pensieri suicidi fra bambini e giovani rispetto a prima della pandemia. In totale, negli ultimi due anni, il numero di richieste di consulenza in merito al suicidio è aumentato del 40%. Cosa sta succedendo alla giovane generazione? A quella generazione a cui a breve apparterrà anche nostro figlio Emiliano? Prendo l'auto e chiedo un incontro a Mara Foppoli, psicologa e psicoterapeuta e responsabile della consulenza di Pro Juventute nella Svizzera italiana.
Il lockdown ha portato sicuramente molto in evidenza tutta una sorta di malessere che prima probabilmente covava, ma che magari non arrivava anche ai nostri servizi, che sono comunque, ricordo, dei servizi di bassa soglia, quindi dovrebbero essere quei servizi a cui un giovane sente di potersi rivolgere, proprio per avere anche una sorta di parere neutro o anche una persona in grado di ascoltare, perché questo è proprio una cosa che sento che sta mancando, continua a mancare, e anche dopo il lockdown non è che è migliorato l'ascolto nel mondo intorno al giovane e anche tra i giovani tra di loro.
Mara Foppoli, come si risponde a una richiesta di aiuto?
Noi abbiamo sviluppato una metodologia specifica che si basa proprio sulla relazione d'aiuto, e quindi per noi è molto importante l'ascolto attivo, quindi riuscire a decodificare quelle che sono le emozioni che sono in circolo nella mente dell'appellante, noi lo chiamiamo così, le persone che ci chiamano, ma anche essere consapevoli, ed è altrettanto importante, delle emozioni che anche il consulente stesso sta vivendo entrando in contatto con la storia, con la situazione che gli giunge.
Dietro la parola appellante c'è sempre una persona, per voi è un termine tecnico, ma per noi c'è una persona, spesso c'è un ragazzo. Quando vi arriva un WhatsApp o una telefonata in cui qualcuno vi dice io non ce la faccio più, come si reagisce? Via WhatsApp sembra uno strumento così freddo, così difficile, come si fa?
Ma forse noi lo vediamo freddo e difficile perché siamo la nostra generazione. In realtà i ragazzi utilizzano il WhatsApp per cose serie e vanno dritti al punto, quindi c'è anche un cambio generazionale, secondo me, di cui bisogna anche tener conto. E anzi, vivono intensamente il WhatsApp, quindi c'è proprio una visione diversa da quella che potremmo avere noi, un po' boomer. E devo dire che invece i ragazzi lo utilizzano proprio più del telefono. Noi abbiamo visto come c'è stato proprio un incremento e una preferenza rispetto al telefono. E un po' perché forse anche il WhatsApp permette di mediare, di non avere il contatto diretto, e quindi in qualche modo permette anche di entrare in contatto con la propria problematica per poi riscriverla. Quindi già questo è un fattore di elaborazione.
Mara Foppoli, i giovani, i bambini che chiamano, di cosa soffrono? Cosa vi dicono? Cosa vi scrivono?
Ma quello che noi abbiamo visto, perché noi facciamo sempre delle statistiche, che c'è stata proprio un'esplosione di quelli che noi definiamo problemi personali. C'è proprio stato quasi oltre il 43% di problemi personali, che quindi sta diventando proprio un trend di questa generazione.
Ma cosa vuol dire problemi personali?
All'interno di problemi personali possiamo avere, ad esempio, l'ansia, che in pandemia e la preoccupazione per il futuro è sicuramente è esplosa, ma ci possono anche essere dei pensieri un po' depressivi, delle emozioni un po' depressive, che sono arrivati anche al 40%, per dire, per cui una perdita completamente della fiducia verso il futuro, ma anche c'è stato oltre il 12% proprio di problemi di salute mentale che in qualche modo sono un po' esplosi durante la pandemia, come se la pandemia avesse fatto cassa di risonanza di problematiche forse già possibili, esatto, ma abbia, come dire, fatto da fattore scatenante per poterle poi fuoriuscire. Devo dire che questa generazione è anche una generazione molto attenta alla propria salute mentale, sia che perché le esprime, se uno va in rete se ne accorge, sia perché mette una parlabilità che probabilmente le generazioni precedenti non avevano, sia perché non ha nessun stigma a parlare. Magari, ecco, sono anche veloce nel darsi le diagnosi senza avere tutti gli strumenti, e lì magari non va molto bene, perché prima di dire ho una depressione ci vogliono tutta una serie di strumenti di valutazioni e il coinvolgimento anche di persone che hanno la professionalità per emettere le diagnosi, ecco.
Sono telefonate o chat che si risolvono bene, con una soluzione trovata assieme, condivisa. Ci sono situazioni che, purtroppo, sono estremamente complicate e ci sono momenti in cui chi sta chiedendo aiuto non ha la forza di affrontare quello che gli sta succedendo. Lascio l'ufficio di Pro Juventute e mi dirigo verso Orselina, dove c'è una clinica, la Clinica Santa Croce, che accoglie giovani ragazze e giovani ragazzi in difficoltà. Qui ci si arriva o a seguito di un intervento di crisi, quindi dopo una segnalazione, una chiamata a Pro Juventute, o perché la crisi c'è stata e la via d'uscita non si riesce a vedere.
Erano le 6:15 del mattino più o meno, tornavo da una festa e ho pensato basta, io non ce la faccio più, e mi sono avvicinata ai binari della metro. E questi due ragazzi che erano lì mi hanno vista e si sono avvicinati, mi hanno chiesto come stavo e gli ho detto bene, bene, tutto bene, però avevo le lacrime agli occhi. Si sono resi conto che non stavo bene, mi fanno vieni a sederti con noi sulla panchina. Io no, sto bene qui. Loro, sei un po' troppo vicino ai binari, hai bisogno di aiuto. Io lì sono crollata e gli ho detto sì.
La chiamerò Speranza. Lei è una delle due giovani donne che hanno deciso di provare a raccontarmi come stanno e perché sono arrivate alla clinica di Orselina. Sono due ragazze giovanissime. Speranza ha 19 anni e qualche tentativo di ricovero alle spalle. Sole, la chiamerò così, ha solo 18 anni.
Oh, sei giovanissima!
Appena compiuti.
Da quanto sei qui a contatto, quando sei arrivata?
Io sono da una settimana e un giorno.
Posso chiederti come mai sei arrivata qui?
Sicuramente una grande dipendenza da alcol e sostanze e il disturbo con il cibo. Poi c'è stato appunto un evento un po' traumatico, soprattutto all'inizio di quest'anno, con la ripresa appunto dalla scuola, essendo anche l'ultimo anno, abbiamo tutti gli esami, sono molto stressata e poi in generale un po' di problemi personali anche io.
Senti, in quel momento quando ti sei messa a piangere, quando eri lì, perché ti sei detta non voglio più vivere? Che sofferenza ti porti dentro? Che cos'è che sentivi in quel momento?
Beh, diciamo che mi porto dentro diverse sofferenze, tra cui diciamo in famiglia cose che non funzionavano. E in quel momento ho pensato al fatto che sarei dovuta tornare a casa, che sarebbe stata domenica mattina, quindi avrei trovato mio padre sveglio a preparare i cani per andare fuori in passeggiata. mi sono preoccupata di tante cose.
Mi hai detto prima che è da circa un anno e mezzo che hai cominciato a star male. Che cosa vuol dire star male? Che cosa senti?
Io generalmente ero e sono stata sempre una persona solare tantissimo. Ero veramente sempre sorridente, quasi niente mi abbatteva, cioè veramente. Quindi si sono accorti tutti subito e appunto anche lì ho un po' iniziato a pensare, poi appunto pian piano più il tempo passava alla considerazione appunto del suicidio, iniziare a farmi del male e così.
Ma tu hai degli amici? Cioè non hai condiviso questa tua sofferenza con qualcuno?
Allora, devo dire che gli amici che ho sono un gruppo di amici ristretto, cioè ho la mia migliore amica e il mio migliore amico, poi ci sono altri amici che fanno parte del gruppo ma con cui non vado così d'accordo, comunque con cui non sono così a contatto, però non ho condiviso questa cosa perché sento che non mi capiscono, perché ogni volta che io glielo dico il mio migliore amico mi dice ma sì dai non è niente, e la mia migliore amica si mette a parlare un po' dei suoi problemi.
Ve lo confesso, mentre porgevo a Speranza e Sole il microfono sentivo un senso di ingiustizia. Com'è possibile che due ragazze così giovani debbano aver paura di tornare a casa? O di sentire di non avere più una casa? Com'è possibile avvertire un vuoto così profondo da non sapere più cosa fare? Com'è possibile, alla loro età, non poter essere sicure di contare sull'ascolto di chi ti sta vicino? Forse ci può aiutare a capire qualcosa di più la dottoressa Sara Fumagalli, direttrice sanitaria della clinica. Che tipo di sofferenza è questa sofferenza che portano queste ragazze e questi ragazzi?
Allora, è una sofferenza che ha a che fare con un disagio esistenziale. Banalmente si potrebbe dire, si sente dire, è l'età, non è solo l'età. È un'età di per sé complicata, quindi parliamo del fatto che già l'adolescenza è un momento di cambiamento, un momento di confronto con l'adulto, quindi di per sé potrebbe essere traumatico ed esplosivo anche da un punto di vista biologico e ormonale, ma non solo questo. In più ci aggiungiamo che queste nuove generazioni, e i motivi sociologici saranno da indagare e da approfondire sicuramente, sembrano essere particolarmente in difficoltà rispetto a temi quali l'autostima, il sentimento di fallimento, il sentimento di inadeguatezza, quasi come le performance che vengono richieste dalla nostra società non li trovino, non li facciano sentire all'altezza della vita. E quindi i temi che escono sono quelli di: mi sento un pesce fuor d'acqua, non mi sento in grado di, non valgo niente, non so cosa fare da grande, ma non come lo dicevamo noi di disorientamento, ma proprio la vita non ha senso. Questo ci apre una riflessione che era già aperta, ovvero sul come essere più efficaci, ma soprattutto accoglienti e capaci di ascoltare questa generazione che non ha tipicamente un disturbo psichiatrico classico, come noi ce lo immaginiamo dai film per intenderci, ma ha una sofferenza esistenziale squisitamente più personale, intima, difficile anche da indagare in quanto molto legata a un vissuto esperito dell'età, ma anche della propria storia personale. E non è così facile con i vecchi strumenti psichiatrici, che sono i farmaci, che sono interventi comunque standard, intervenire ed aiutare. Vi immaginate che tipo di dolore possa essere? La vita non ha senso. Poi scopri che in realtà il tema è quello che loro ti stanno chiedendo, di essere aiutati a trovare quel senso. Quello che stanno vivendo non ha senso, quindi forse ha anche senso chiuderlo e aiutarli a cercare un significato della loro vita, ma anche e soprattutto delle loro emozioni, che possa aiutarli a trovare una passione per se stessi, per il futuro, per quello che potrebbero fare. Quindi bisogna aiutarli ad alfabetizzarsi da un punto di vista proprio emotivo, cioè incominciare a conoscersi, capirsi e ritrovare quel senso che non ci può essere se escludo una componente emotiva, affettiva, relazionale, autentica e progettuale dalla mia vita.
Chi è che manca? Siete 8, giusto? Quindi manca solo Giulio.
La posso andare a chiamare in camera?
Dal 2021 alla Clinica Santa Croce è stato aperto Contatto, un nuovo reparto in cui giovani ragazzi e giovani ragazze vengono accolti e seguiti lungo un percorso ben strutturato che dovrebbe aiutarli a ricostruire una nuova quotidianità, e accompagnarli alla riscoperta della voglia di vivere.
Eccoci qua. Allora, Jules, stavo introducendo un attimo ai ragazzi un po' quello che è il senso del gruppo crisi, no?
La voce che sentite è quella di Marco, uno degli specialisti che al reparto contatto tiene incontri regolari con i pazienti.
Okay. Allora possiamo partire.
La volontarietà qui è un elemento imprescindibile per poter iniziare un percorso. Spesso chi arriva a contatto ha abbandonato il lavoro, gli studi, il percorso scolastico. A volte sono ragazze e ragazzi che hanno una vita sregolata, che magari passano la notte a giocare o sul telefonino e poi di giorno dormono, che abusano di alcol o di droghe, che non sono più neppure capaci di assumere pasti con regolarità. Insomma, sono giovani persi in uno spazio senza tempo, senza appigli, in un vuoto sregolato. Ed è per questo che quando si entra a contatto, dopo aver stipulato un vero e proprio contratto, ci si deve attenere rigorosamente alla tabella di marcia della giornata. La sveglia è alle 7:30 per tutti. La colazione si fa insieme e senza telefonino. E poi ci sono i gruppi. Il gruppo delle emozioni, il gruppo del feedback, il gruppo delle stimolazioni sensoriali per alleviare la morsa dell'ansia e il gruppo di crisi. Pranzo e cena sono momenti di incontro obbligatori in cui si cerca una convivialità diversa. E dentro le 23 tutti devono essere a letto. Può sembrare un percorso quasi troppo strutturato, ma chi vive in quel vuoto sregolato e sgretolato ha bisogno di una struttura e ha bisogno di sapere soprattutto di non essere solo. Torniamo da Speranza e da Sole.
È una settimana che sei qui. Come va?
Bene, in realtà. Pensavo di gestirla appunto un po' peggio. In realtà con il gruppo mi sto trovando molto bene. Siamo un gruppo in generale un po' con le stesse problematiche, quindi ci si confronta magari anche spesso, si può parlare appunto più o meno appunto un po' di tutto.
Hai già scoperto qualcosa di te che una settimana fa era un po' tutta una nebulosa?
In realtà un po' la determinazione di voler stare meglio. Perché anche soltanto un mese fa la voglia di stare meglio non c'era tanto, ma proprio perché sapevo che c'era un percorso lungo da fare.
Allora, ho guadagnato di sicuro molta più fiducia in me stessa, molta più consapevolezza, sono molto più tranquilla quando le crisi, nel senso le affronto in modo diverso, so affrontare una crisi. Ovviamente le crisi ci sono sempre, perché non si possono far sparire da un giorno all'altro, come si dice. Però vedo la luce in fondo al tunnel, sono arrivata a vedere la luce in fondo al tunnel, vedo quello spiraglio di posso farcela, ce la posso fare, anche perché qua ricevo molto aiuto, non solo dai medici e dagli infermieri, ma anche proprio dai pazienti stessi. E ricevere questo aiuto mi fa capire che non sono sola e che ognuno ce la può fare, che non solo io, non solo i pazienti che ci sono qua, ma anche i ragazzi fuori che magari vogliono farsi aiutare ma non hanno il coraggio, ce la possono fare. Ognuno può riuscirci.
Ho visto!
Mi piace sempre fare un parallelismo che credo che in radio funzioni bene. Se si ascolta a un volume eccessivamente elevato una canzone anche bellissima, si rischia di perdere anche il piacere ovviamente di questo tipo di esperienza. Questi ragazzi che attraversano il reparto contatto e il percorso che noi proponiamo sono ragazzi che tendenzialmente hanno un volume emotivo eccessivamente elevato o in alcuni casi molto più rari eccessivamente basso. Questo effettivamente impedisce un'esperienza che sia completa e olistica e anche formativa e soprattutto a livello di sviluppo dell'intelligenza emotiva, che spesso e volentieri è l'unica intelligenza meno sviluppata rispetto alle altre intelligenze che mediamente, non per piaggeria, ma sono particolarmente elevate per i ragazzi che vengono in questo reparto.
Lui è Daniele Garino ed è medico capoclinica del reparto contatto. Daniele, con le pazienti e i pazienti del reparto, condivide ansie e paure, ma anche piccoli successi quotidiani.
Rilevo in tanti soggetti che effettivamente arrivano qui una sensazione fortissima di solitudine e una sete di relazioni che siano anche significative. Relazioni sia nei confronti dei propri pari, vissute magari in alcuni momenti come eccessivamente turbinose all'esterno di questo ambiente, sia relazioni con una adultità differente magari rispetto a quella che è stata esperita. I ragazzi che arrivano in questo tipo di struttura hanno esperienza già di genitori che hanno cambiato modo di fare i genitori rispetto a quello che era la generazione precedente ancora. Quindi sono i genitori che hanno provato a rompere il vetro di separazione fra le generazioni, e questo sta ingenerando comunque in questa seconda generazione dei cambiamenti quasi sociologici che comunque hanno un rilievo. È effettivamente una realtà con cui ci veniamo a confrontare abbastanza diffusamente nel nostro territorio, come anche altrove in Europa.
Una società che continuiamo a plasmare e che mette i giovani in difficoltà. Una genitorialità che ha cambiato forma, adulti disorientati che a volte faticano a capire cosa sia meglio fare e su tutto un profondo senso di solitudine. E a dirlo non sono solo gli specialisti, sono le storie che Sole e Speranza mi hanno raccontato e sono le storie di tanti altri loro coetanei.
Un altro esempio molto caro a me è la facilità con cui si chiama amico senza una distinzione fra amico profondo e invece conoscente che viene fatta da tanti ragazzi.
Però anche noi eravamo così, anch'io avevo le amiche più vicine e le amiche più lontane, che non consideravo mica erano conoscenti. Quindi qual è la differenza adesso?
Qui è stato nominato la differenza, la difficoltà di mettere in parola, di mentalizzare questa, come anche tante altre questioni, soprattutto emotive, situazioni problematiche, è effettivamente uno degli aspetti nucleari.
E questo che conseguenza ha per l'individuo?
È la difficoltà a entrare in una vera relazione poi con l'amico stesso, e quindi la difficoltà o a essere troppo vicino, quasi simbiotico, o a essere invece eccessivamente distante, perché appunto non c'è il concetto di sapere condividere cosa poi con l'alterità, con l'essere umano altro.
L'altro, l'alterità, forse è qui che sta il cuore della questione. L'altro giorno leggevo un libro della filosofa italiana Maura Gancitano, che a proposito della bellezza scriveva: «La bellezza è un nutrimento essenziale dell'essere umano, è esperienza dell'alterità e della relazione. Perché ogni cosa del mondo è in relazione e la relazione è l'essenza delle cose, tra esseri umani, tra umani e mondo, tra umani e idee». Le questioni da indagare sono ancora molte, la giovane generazione sta soffrendo e, come diceva prima la dottoressa Fumagalli, un po' tutti noi stiamo soffrendo, ma la soluzione dobbiamo trovarla tutti insieme. Ancora Daniele Garino.
Mi piace partire dal concetto di recovery, che effettivamente è un termine inglese che va a descrivere la possibilità di una ripresa di potenziale. Io amo effettivamente il mio lavoro nella misura in cui io ho l'impressione di essere parte di questo cambiamento. Noi ci mettiamo una parte, la stragrande maggioranza comunque del lavoro ovviamente è fatta dal ragazzo o dalla ragazza stessa, e questa è la cosa più bella che possa richiedere dal mio mestiere.
Qual è una cosa che vorresti ottenere o scoprire di te stesso o riscoprire?
Vorrei riscoprire un po' uno stile di vita sano, dedicarmi ai miei obiettivi, alla scuola soprattutto, finire gli studi, fare qualcosa che mi piace e essere e diventare la persona che vorrei.
Se tu pensi a quella sera in stazione, rispetto a come ti senti adesso, che cosa è cambiato?
È cambiato che sono più consapevole che posso farcela, so di potercela fare. Prima pensavo di non riuscirci, di non riuscire a fare niente, di non riuscire a farcela. E invece adesso, con l'aiuto dei medici, degli infermieri, dei pazienti, di tutta l'equipe un po' che c'è qui, di tutto il reparto contatto, mi dico: io valgo qualcosa, io posso uscire da qui e avere un percorso, farmi un percorso e stare bene con me stessa.
Hai un sogno nel cassetto?
Penso che vorrei diventare come mia mamma. Una persona fortissima, una persona che nonostante tutto non è mai crollata. Io sono crollata, sì, ma sto cercando di alzarmi adesso, sto cercando di fare di meglio.
Il mio ufficio in radio si affaccia su un parco giochi ed è a questi rumori che voglio tornare in chiusura. Ai nostri figli che sono ancora piccoli, ma che si stanno preparando a diventare ragazzi e ragazze. Alla giovane generazione in crisi, che prima di essere la generazione in crisi erano bambine e bambini che nei parchetti, nelle classi, durante le colonie estive e soprattutto in famiglia sono diventati grandi. E a speranza e sole. Mi piace immaginarle piccoline, quando magari in un parchetto hanno mosso i primi passi e qualcuno è andato loro incontro per sorreggerle quando hanno perso l'equilibrio.